As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast.
Eccoci live anche questo sabato mattina per chi ci ascolta live con Alessandro e gli altri, grazie mille. Questa è la rielaborazione di una presentazione che ho fatto 2 o 3 giorni fa nel contesto di una giornata di studio sulla radioprotezione nello spazio. Era un incontro formativo organizzato poi da Alessandro Rizzo, che è stato ospite delle nostre live qualche settimana fa, e con lui abbiamo parlato della radiazione spaziale e prima ancora delle centrali nucleari, anche nel contesto del conflitto Ucraina-Russia. Era un incontro formativo sulla protezione radiologica nell'ambito spaziale nell'era delle missioni dello spazio profondo, cioè voleva mettere insieme fisici, biologi, medici, chi lavora nel contesto dell'ambiente spaziale, sia dal punto di vista strumentale che biologico che medico, in cui, volendo tornare sulla Luna, andando su Marte per permanenze più a lungo e oltre appunto l'orbita della stazione spaziale internazionale, che è molto bassa, si deve capire come appunto tenere l'uomo vivo, non fargli insorgere problemi, tumori e così via. Quindi c'è stato uno spostamento di sede, è stato abbastanza complicato, non è stato possibile registrarla, io avevo provato a registrarmi ma l'audio era pessimo, quindi ho detto vabbè, rifacciamola magari espandendola un po' di più in 2 parti, come quella della volta scorsa sulla simulazione dell'universo, oggi e domani alle 9:15, quindi sabato e domenica. Molto più in esteso c'è il corso di Space Instruments, ma insomma quelle sono ore e ore, questa è la versione condensata, e appunto nella parte di oggi facciamo elementi e strumenti di volo spaziale e domani faremo più la parte di radiazione spaziale. Il punto essenziale che bisogna sempre ricordarsi è che purtroppo noi non abbiamo l'antigravità, non abbiamo la repulsione, tutto si basa su meccanica newtoniana. Quindi di nuovo va ribadito che noi andiamo in orbita, facciamo razzi, sonde, quello che volete, sulla base, anche perché non ci sono alternative, di una fisica che è vecchia di grosso modo 400 anni, anche un po' di più di 400 anni. Newton per primo disse, vabbè, ma se io lancio da una montagna abbastanza alta con un cannone, via via che aumento la spinta, la forza del cannone, la gittata sarà sempre più lontana, finché poi cadrà, tra virgolette, oltre l'orizzonte. O in altre parole, entrerà in orbita perché la forza centrifuga equipara e annulla quella gravitazionale, quindi posso avere varie orbite. Vedremo poi dove, però il trucchetto è che bisogna cambiare orbita, altrimenti si ripassa sul ciglio della montagna e ci si ammazza da soli. Però questa è azione e reazione, è il principio di base. Questo il vincolo essenziale di azione e reazione come principio base è stato canonizzato da Konstantin Tsiolkovsky. Lui era un maestro delle elementari nella Russia, appunto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Questa è una sua statua al Museo di Energia a Star City a Mosca, dove c'è tutta anche tutta l'immensa industria di energia, dove costruiscono razzi, fanno varie strumenti. Noi abbiamo fatto l'integrazione ai vari test dei nostri strumenti. Quello che c'è dietro la statua, a parte i memorabili e le foto, c'è questa equazione qui, che è l'equazione di Tsiolkovsky, che è quella che regola tutti i razzi, proprio perché viene dall'azione e reazione. Essenzialmente l'equazione dei razzi dice che se voi volete andare verso l'alto dovete spingere materiale verso il basso, e la vostra variazione di velocità, quindi la velocità finale, quindi voi partite da fermi o con la rotazione terrestre e volete andare a una velocità maggiore per poi non ricadere come il cannone di Newton, dipende sì dalla velocità con cui espellete il gas, e quindi di solito si fa una reazione chimica, anche se appunto quelle nucleari sarebbe molto più efficiente, quindi più forte spingete il gas e meglio è, ma la fregatura sta in questo logaritmo, cioè il logaritmo del rapporto delle masse vi vincola sulla velocità finale. Ossia, se voi avete una massa iniziale e una massa, questo è il logaritmo naturale, ma facciamo finta che è base 10, se la massa iniziale è 100 volte quella finale, questo logaritmo vi dà un fattore 2. Quindi essenzialmente è il motivo per cui questo razzo che è il Saturno 5 è così alto e deve buttare via tutta questa massa, a parte il contenitore, i primi stadi, per mandare in orbita questo oggetto così piccolo, perché appunto quello che conta non è il rapporto delle masse, ma il logaritmo del rapporto delle masse, ossia la differenza degli esponenti, e quindi rimaniamo fregati. Così dobbiamo costruire razzoni espellere carburanti in maniera più velocemente possibile. L'altra sottigliezza che vale la pena di ricordare, e che sta sempre nel primo disegno di Newton, è che in realtà in orbita bassa quello che consuma energia, quello che richiede energia, non è tanto andare a 400 km come appunto la stazione spaziale o 600 km, ma avere la velocità orizzontale per evitare di ricadere. Io posso andare a 400, 500, 1000, 2000 km, i missili balistici intercontinentali, anche quelli lanciati dalla Corea, possono andare in alto quanto volete, ma se non c'è una velocità iniziale, una velocità orizzontale abbastanza elevata, quelli ricadono giù come sassi. Il conto è molto semplice, ma non ve lo sto a tediare, ma essenzialmente viene che per l'orbita bassa vi richiedete 20 volte l'energia cinetica rispetto a quella potenziale. Cioè per andare a 400 km vi serve 1, per andare con una velocità orizzontale per non ricadere vi serve 20, e questo essenzialmente è dato dal fatto che il rapporto tra energia appunto potenziale e cinetica è 2 volte l'altezza a cui andate rispetto al raggio terrestre. Quindi se state a 600 km rispetto a 6380 km del raggio terrestre, questo qui vi viene 20, e quindi è un ventesimo anzi, e quindi dovete andare in orizzontale, anzi scusate, questo qui è la traiettoria del razzo. Ciao Davide, cioè voi lanciate ma subito il razzo piega, perché in realtà i motori non devono servire tanto per andare in alto, sì anche quello, ma soprattutto per andare con velocità orizzontale. Se andate in orbita geostazionaria, che per definizione è un'orbita che si muove alla stessa velocità di rotazione della Terra all'equatore, invece no, e quindi andate più o meno dritto per dritto, ovviamente vi serve più energia perché dovete andare in alto, e in questo caso è l'energia potenziale che deve vincere, che deve essere utilizzata per, cioè che deve essere incrementata con la vostra spinta dei razzi. E qui per esempio vedete un razzo in orbita geostazionaria più o meno va dritto per dritto. I voli suborbitali, prima di questo ce ne sono stati tantissimi, si parte dagli anni 60, anche un po' prima degli anni 60, il primo volo suborbitale fu l'X-15, vedete ali piccolissime perché tanto l'atmosfera non c'ha supporto, essenzialmente un razzo con un aereo che però ha dei motori a razzo. Joseph Walker va questo volo, 11 minuti, apogeo 107 km, quindi supera questa linea ideale, che è la linea di Kalman, che però non c'è nulla di preciso, essenzialmente dove cambia l'atmosfera, gli americani ce l'hanno anche più in basso, e quindi si fregia del titolo di astronauta. Anche questi con i voli suborbitali adesso stanno cambiando la nomenclatura, ma insomma se volete, il primo volo suborbitale effettuato. E di questi ce ne sono stati tanti, in realtà anche le V2, qui non si vede bene, questa qui è una slide di Wikipedia, le V2 su una traiettoria a lungo raggio arrivavano a varie decine di chilometri, poi ricadevano, e poi appunto, come si sa, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, o comunque nella fine della Seconda Guerra Mondiale, russi e americani si spartirono la tecnologia e gli scienziati nazisti tedeschi, e von Braun fu quello che poi andò a fare il Saturno V e tutto il volo, il programma spaziale americano. Però voli suborbitali sono semplici perché appunto vi serve molta meno energia, andate in alto e poi ricadete a terra. Ci sono quelle famose delle Spaceship One e l'evoluzione Spaceship Two, essenzialmente un aereo che porta questo razzetto fino a 15 km, appunto accende il razzo con i turisti, va in alto e poi ricade giù in maniera non distruttiva, c'è stato un incidente, ma essenzialmente le altezze sono, vedete, 100, 110, 100 qualcosa chilometri. Il New Shepard, su cui è andato anche il capitano Kirk, è arrivato fino a 115 km, ma si tratta di 3 minuti, perché ovviamente è il sasso, se fate altezza di 100 km, un mezzo MV quadro, vi viene fuori 3 minuti. E questo appunto è la Karman Line a 100 km, mentre quello che viene definito spaziale per gli Stati Uniti 80 km, ma appunto sono solo sottigliezze, nulla di rilevante dal punto di vista fisico. Quindi 100 km, ma 3 minuti, 300.000 euro, vi vendete casa, come avete visto i prezzi. Adesso va molto di moda il turismo spaziale, è un'ottima cosa appunto per rilanciare l'esplorazione dello spazio e la tecnologia spaziale. Il titolo originale appunto si agganciava allo spazio profondo in relazione al fatto di tornare sulla Luna e andare su Marte. In realtà lo spazio è poco profondo, anche questo viene da Wikipedia ed è in scala. Questo è importante rendersi conto delle scale in gioco. Questa è la Terra con un diametro di 12.000 km, il raggio 6.380 km. Tutta l'attività sia dei satelliti senza uomo e con equipaggio si svolge a 400-500 km, con l'eccezione ovviamente delle missioni Apollo. Quindi tutta l'esplorazione umana dello spazio, a parte le Apollo, è stata non oltre i 600 km. Quindi 600 km è un decimo del raggio terrestre, quindi questa è la scala. Qui abbiamo, non si vede, ma insomma questa qui è più o meno l'altezza dei GPS, che sono a 22.000 km, e qui è l'altezza dell'orbita geostazionaria a 36.000 km, ossia a 3 diametri terrestri, quindi 3 volte la Terra è dove sono i satelliti dell'orbita geostazionaria. Ovviamente sonde, macchinette, droni, quello che volete, costa molto di meno e si mandano tranquillamente anche oltre Plutone, sia dalle Voyager che la New Horizon e così via, ma per mandare l'uomo è molto più complicato. E appunto l'ultima volta che l'uomo è stato oltre i 600 km è stato nel 72, e da allora non ci siamo più tornati, speriamo di tornarci presto. Quindi lo spazio più profondo è questo, sempre in scala. Questi qui sono i 36.000 km dell'orbita geostazionaria. Questi sono i 384.000 km della distanza della Luna. Quindi c'è veramente un abisso, sia metaforico che fisico, per andare dalla Terra alla Luna, alla Jules Verne e oltre, perché appunto le distanze sono molto elevate. In caso di problemi, come si è visto nell'Apollo 13, tornare e salvare l'equipaggio è molto molto complicato. In più, il tema di questa giornata di studio era la questione radiazione, cioè l'incidente uno fa di tutto per evitarlo, ma noi sappiamo che lo spazio è radioattivo, che vi è radiazione spaziale ovunque di origine o intrappolata nelle fasce di Van Allen, lo vedremo domani, o galattica, che viene dalla galassia, galattica, o di origine solare, nelle eruzioni solari. Quindi se io sto fuori dal campo geomagnetico che mi protegge, devo capire come proteggere i miei astronauti. Non è per niente semplice. Quali sono gli altri punti interessanti e di rilevanza per lo studio delle orbite, per piazzare stazioni spaziali, strumenti e così via? L'altro punto, l'altra regione in cui si possono fare cose, mettere sonde, stazionare oggetti, sono i punti di Lagrange. Lagrange nasce Lagrangia a Torino, è uno dei tantissimi esempi, ma insomma si risale prima anche al Medioevo, anche ai Romani, di fuga dei cervelli. Appunto va a Parigi per trovare fortuna, comincia a lavorare come professore a 19 anni comunque alla scuola di Torino di artiglieria, appunto, però poi va a Parigi. Essenzialmente i punti di Lagrange sono dei punti definiti da un sistema a tre corpi: il mio satellite, la mia astronave, i miei astronauti sono il terzo corpo, e i due corpi principali possono essere o il sistema Terra-Luna o il sistema Sole-Terra, e sono dei punti di equilibrio in cui le forze si compensano e quindi posso stare più o meno in equilibrio stabile. In realtà il più o meno è perché in realtà l'equilibrio non è stabile, è instabile. Si dimostra che tutti i campi che vanno come uno su R4, quindi il campo gravitazionale la cui forza d'attrazione diminuisce col quadrato della distanza, ma anche il campo magnetico e il campo elettrostatico, sono tutti instabili per definizione, c'è un teorema, e quindi in realtà i punti di Lagrange sono tutti instabili, cioè sono o in cima a una collinetta, queste sono le frecce che ti indicano dove vai a cadere in queste curve di livello, quindi i punti L4 e L5 sono ampi, un'ampia collina, ma se mi muovo dal punto di equilibrio cado, o instabili in una direzione e stabili lungo l'altra, quindi stabili lungo questa direzione rossa, il punto di sella, quindi come due grosse o cuspidi oppure montagne al contrario, e quindi io cado verso il sole o cado verso la terra se mi avvicino, quindi sono punti instabili, niente di male, però vuol dire che le orbite devono essere sempre comunque corrette con piccole correzioni di carburante o comunque con delle orbite dinamiche che, se volete, se avete visto questi oggetti che fanno galleggiare la macchina di Ritorno al Futuro su campi magnetici, sono comunque controllati in maniera dinamica, e quindi se l'orbita è dinamica si può mettere satelliti quanti ne volete, quindi ce ne sono tantissimi a seconda di quello che uno vuole andare a studiare. C'è il punto L1 tra la Terra e il Sole, qui c'è la Luna a 384.000 chilometri, il Sole sta a 148-49 milioni di chilometri, quindi parliamo anche di ordini di grandezza oltre alla Luna. Il punto di Lagrange, se non ricordo male, è 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi questo non è in scala. E qui ci si mettono tutti quelli che studiano il Sole, lo Space Weather, quindi ad esempio ACE, che studia tutta l'attività solare, le eruzioni solari, SOHO e così via, e questo è un punto dove si può stare per decine di anni consumando pochissimo carburante, però se volete è più o meno al caldo e più soggetto all'attività solare. Dall'altra parte siamo sì soggetti all'attività solare, ma comunque è lontano dalla Terra, poco più lontano dal Sole, auspicabilmente nella zona meno colpita dall'attività solare, anche se c'è una riduzione solare ci se la beccano tutti, e quindi Planck, Herschel, James Webb Space Telescope e così via sono tutti in orbita qui intorno, e James Webb anche qui intorno dopo un'orbita molto molto complicata che l'ha portata. Le future missioni sulla Luna prevedono di avere una stazione spaziale orbitante attorno alla Luna, ma con un'orbita molto particolare, Gateway, quindi una stazione spaziale che orbita attorno alla Luna e che favorisce l'andata e il ritorno degli astronauti da e per la Terra e da e per le basi lunari, cioè non decollare come il Saturno 5, o meglio come il Lunar Excursion Module che decolla e poi ritorna con l'Apollo, ma avere uno stop intermedio. Anche lì, visto che siamo fuori del campo geomagnetico, diventa complicato poi proteggere gli astronauti. Se ritorniamo però al disegno originale di Newton, l'altro elemento essenziale del volo spaziale è quello delle manovre orbitali. Cioè voi non potete, vedete, siccome il campo è conservativo, se voi lanciate un oggetto dalla montagna, l'orbita può essere circolare, ellittica, quello che volete, a meno che non è in una velocità di fuga e quindi lascia il sistema solare e poi finisce lì. Ma insomma, se è un solo oggetto, quindi non ci sono molti corpi come punti di Lagrange, ritornate al punto di partenza, perché a parte si conserva l'energia, si conserva lo spazio delle fasi, quello che volete, ma insomma potete andare quanto lontano volete, ma se non correggete l'orbita, se non avete dei razzi che correggono l'orbita, siete costretti e vincolati a tornare al punto di partenza, e quindi è necessario avere dei razzi intermedi che possano fare trasferimento orbitale e velocità di fuga. Se chi ricorda dalla Terra alla Luna, loro sparavano con questo cannone al fulmicotone verso la Luna, a parte che le accelerazioni sarebbero state troppo forti, avrebbero ucciso la gente, ma il verbo va benissimo, però l'altro punto essenziale è che servono delle correzioni di rotta intermedie per poi lasciare l'orbita terrestre e immettersi nell'orbita lunare. Ci sono tantissime orbite, c'è tutta una matematica dedicata a queste cose qui. Il trasferimento orbitale più semplice, per chi gioca anche a Kerbal Space Program, è l'Oman Transfer Orbit, il trasferimento di Oman. Essenzialmente io parto da un'orbita circolare, accendo i miei motori a una circolare, quindi quando voglio, mi aumento la mia velocità, mi metto in un'orbita ellittica. Se non faccio niente posso stare in questa orbita ellittica per sempre, salvo perturbazioni delle mie orbite, però se quando sto comodo e sto al perigeo, riaccendo nuovamente i miei motori e mi rimetto in un'orbita circolare più alta, o viceversa, da un'orbita più alta posso scendere e così via. I due trasferimenti sono cotangenti, quindi si dimostra che questo tipo di trasferimenti orbitali è quello che consuma meno carburante e quello più efficiente, e appunto con questi ci si può immettere anche direttamente, però ci si immette con una velocità di fuga. Se io per esempio sto in orbita bassa, ho già speso i miei 7 km al secondo per essermi immesso, diciamo, col primo stadio del Saturno 5 o con la Spaceship o chi volete in orbita bassa, accendo i motori della mia capsula, richiedo 3,20 km, me ne vado più in alto, ad esempio in orbita geostazionaria, e qui però per stabilizzare la mia orbita e pormi in orbita geostazionaria mi serve 1,46 km. E ovviamente se dovessi andare sulla Luna non faccio questo lavoro qua, andrei in orbita circolare bassa e poi verso la Luna. Le orbite di trasferimento sono tantissime, dipende da che cosa avete. Se avete equipaggio umano, in teoria voi vorreste risparmiare il più possibile il tempo e ridurre la permanenza nello spazio, e quindi magari l'ideale sarebbe un high transfer, cioè Alessandro, una high transfer orbit in cui appunto non siete cotangenti come il transfer di Oman. Ciao Bodhisattva. Quindi questo qui è quello che vi ho fatto vedere prima, questo qui è inclinato, quindi spendete molta più energia perché dovete anche cambiare l'angolo del vettore velocità, mentre qui accendete solo i motori e tutti non cambiate la direzione in cui state andando, qui invece dovete anche cambiare la direzione. Però se aveste dei motori eccezionali efficienti nucleari, ad esempio, si può fare. Questo è con un motore chimico a bassa potenza, sono tanti trasferimenti di Oman in cui vi mettete via via a gradini di questa scala sempre più alti finché poi non arrivate all'orbita che volete, però ci vuole più tempo. E ancora più tempo ci vuole per la propulsione elettrica, estremamente efficiente, ad esempio il motore a ioni, espellete ioni alla velocità della luce, però è un ione, può essere un ione pesante, neon, ferro, quello che volete, ma insomma quello che voi avete, se tenete sempre acceso il motore a ioni, è una orbita spiraleggiante, tipo lo zampirone, però ci mettete un sacco di tempo, e quindi per gli astronauti queste due non sono assolutamente ideali. Questa sarebbe ideale, ma richiede troppo carburante, e quindi poi alla fine si va su variazioni sul tema dell'Oman Transfer. E questo è quello che si prevede di fare per andare su Marte, probabilmente quando c'è il massimo solare, perché così l'attività dei raggi cosmici è minore, perché sono i raggi cosmici galattici, sono deflessi dal vento solare, ma lo vedremo domani. Oman Transfer Orbit, partenza quando tutte le stelle sono allineate alla Lovecraft, o meglio i pianeti sono in maniera che io posso mettermi nell'Oman Transfer Orbit iniziale e ellittica verso Marte, un delta V parto dalla Terra che c'è 32 km al secondo, metto un delta V di 2-3 km al secondo per avere questo trasferimento, arrivo su Marte a 21 perché sono salito nel pozzo gravitazionale, devo spendere altri 2,5 per immettermi in orbita marziana. Due correzioni di rotta, per questo che poi quando si fa vedere la... perché non si muove questo? Comunque, eccolo qua. Quando si fa vedere l'orbita della Tesla lanciata col Falcon X, è molto bello, molto divertente. Io come battuta, ma fino a un certo punto continuo a pensare che dentro Spaceman ci sia il cadavere di qualcuno di cui Elon Musk si è voluto liberare, ma non è, arriva su Marte, arriva oltre Marte, ma non va in orbita marziana, proprio perché la prima e ultima accensione di trasferimento è stata fatta intorno alla Terra, che è qui, e quindi avete questa orbita ellittica che la riporterà a una unità astronomica. Ovviamente la Terra non sarà lì, non ci saranno collisioni, supera l'orbita di Marte, ma certo non va in orbita marziana. Ma va bene così, è molto bello quello che stanno facendo, almeno per la SpaceX, Twitter è un po' più discutibile. Veniamo all'uomo dello spazio, Vostok 1, avevamo già avuto lo Sputnik nel 57, e 4 anni dopo, che è pochissimo se ci pensate, da un satellitino grande come un pallone da calcio, arriviamo a Gagarin, lanciato il 12 aprile del 61. Vostok 1, lanciato da Gagarinsky Start, lo stessa rampa di lancio, che al tempo ce n'era una sola, da cui avevano lanciato anche lo Sputnik. Questo qui sulla destra è Korolev, e il von Braun russo, è una persona eccezionale, un genio dell'astronautica, era stato anche internato nei gulag di Stalin perché denunciato da un collega. Qui lo vediamo di fronte a Gagarin proprio nel suo storico volo, poi morì nel 66 se non sbaglio, e quindi questo poi fu una delle cause per cui il programma sovietico non riuscì mai a raggiungere sulla Luna. E questo è il cosmodromo di Baikonur, visto dall'alto, è in Kazakistan adesso, è ex Unione Sovietica. Questi edifici sono ancora utilizzati
per i voli verso la stazione spaziale, va ribadito che ancora adesso c'è una piena completa collaborazione tra Russia e Stati Uniti sulla stazione spaziale. Un astronauta, ciao Michele Sessa, un astronauta è andato con la Russia, è andato con la Dragon, e viceversa uno è stato lanciato con la Soyuz sulla stazione spaziale. E questo è un'ottima cosa, che si continui a collaborare, anche il nostro esperimento Minieuso continua ad andare avanti sulla stazione spaziale senza problemi. È anche legato al fatto che, essendoci una stazione spaziale cinese, nessuna di Russia e America può permettersi poi di lasciare la Cina con un unico avamposto, con un unico avamposto in orbita bassa alla Cina, e quindi la stazione spaziale continuerà ad andare avanti, è stata prolungata. Queste qui erano le vecchie rampe di lancio per le missioni lunari per l'N1, riconvertite al Buran. Qui dentro c'era il sistema di vibrazione per Buran, e questa era la sala controllo di Buran. Ma appunto questi edifici sono dove abbiamo integrato Pamela, Lazio Sirad, sono state tante volte, anche l'ultima volta è stata nel 2019 appunto per Minieus, e qui è dove ci sono gli alloggi, gli alberghi, e si va verso Gagarinsky Start, che è poco più su adesso, ci si arriva a piedi. Questa è Gagarinsky Start nel 2006, quando lanciamo Pamela. Notate che non c'è la torre di espulsione, di salvataggio degli astronauti, che identifica se appunto le Soyuz, che i razzi sono praticamente identici, sono con equipaggio umano o sono razzi che o cargo verso la stazione spaziale o razzi che rimangono lì, di satelliti appunto come Pamela. Notate la profonda scavo ai soldati che scavavano negli anni 50, gli si era detto che era una piscina. Adesso questo è stato dismesso, ma pochi anni fa, però ha fatto più di 700 lanci. Appunto incluso Pamela e altri vanti. Questo è appunto il Korolev, vi dicevo prima, il padre della cosmonautica sovietica. Morì molto giovane per un'operazione che andò male, ma insomma furono anche gli effetti di essere stato internato. L'altro elemento essenziale, se uno vuole andare nello spazio e fare queste attività, è la passeggera spaziale. Quindi Alexei Leonov, il primo, queste sono sue pitture con la Voskhod 2, due persone, rischiò di morire quando uscì, l'astuta si gonfiò, uscì da questa specie di tubo di appunto, qui si vede meglio, questa è la Voskhod, si apre questo tubo, lui uscì in questa specie di tubo flessibile, ma non si aveva assolutamente idea che l'astuta si sarebbe gonfiata. Il suo compagno di volo aveva il cuore, i battiti del cuore a 220 pulsazioni, lui ebbe la protezza di spirito di far uscire l'aria, sgonfiare in qualche maniera, tornare, ma è quello che vi dice l'eccezionalità di queste persone, che ti salvano una missione e non solo salvano loro stessi, ma anche tutto il programma. Lo stesso che poi fece Parmitano sulla stazione spaziale, non ebbe problemi con la sua tuta. Questa è la Apollo Soyuz, sempre dipinta da Leonov nel 72. L'altro elemento sono l'attracco di mezzi spaziali, vari tentativi nel 65-66 con gli Stati Uniti. È complicato, perché dovete avere due oggetti che siano con un assetto costante, dovete attraccare e così via, ma insomma adesso si fa, ma è l'elemento essenziale, perché dovete costruire gli oggetti tipo Lego, soprattutto se non avete dei lanciatori più come il Saturno 5, ma uno aveva lo shuttle, che è un oggetto molto più scarso del Saturno 5, Artemis è ancora in fieri, quindi dovete costruire, in ogni caso dovete costruire la granciata, e anche aveste la stazione spaziale più grande del mondo, dovete mandare i vostri astronauti per attraccare. Nel 67 il primo attracco automatico tra due Cosmos, vedete qui il francobollo mostra come un primo Cosmos era già in orbita, viene raggiunto da un secondo Cosmos, il 188, che si aggancia, attracco automatico fondamentale anche per costruire la stazione spaziale, e poi attracco con equipaggio nel 69, Soyuz 4 e 5. Questo, tra l'altro, il 5 rientrò in maniera molto brusca, perché non si andò nel verso opposto, non si erano sganciati i pezzi, poi si sganciò tutto, ma insomma l'urto finale fu molto molto forte, Voronov credo che poi non poté più volare, non ebbe effetti, cioè ebbe effetti permanenti ma non gravissimi, insomma fu abbastanza pesante, ma si salvò. Va ricordato però che i sovietici, i russi, quello che volete, ebbero 4 morti in 2 incidenti nello spazio, prima con la prima Soyuz e poi con la Salyut 1, Soyuz 11 con un attracco. La prima Soyuz fu un disastro, e appunto Komarov si schiantò al suolo, e fu una cosa di, cioè, aveva più di 300 errori, ma insomma lì era la politica sovietica che ordinò a tutti i costi di fare questo lancio, infatti appunto non lui non poteva sopravvivere, non poteva neanche rifiutarsi, perché sarebbe andato il vice, e quindi insomma si sacrificò. Questi tre cosmonauti, Patsaev, Dobrovolsky e Volkov, invece morirono asfissiati, andò tutto bene, ma una delle iridi che dovevano chiudere l'aria dei boccaporti, non si chiuse e asfissiare, non riuscirono a chiuderlo a mano, quindi in tempo tornarono a terra perfettamente, ma appunto non riuscirono a sopravvivere. 4 morti nello spazio contro, non è una gara assolutamente, però un confronto di quanto è rischioso il volo spaziale contro i 14, 7 più 7 americani nei 2 incidenti dello shuttle. C'è da dire che a terra gli americani persero 3 persone in quella che poi fu richiamata Apollo 1, in un incendio della prima capsula a terra, e i russi più di 200 in 3 o 4 grossi incidenti, 2 a Baikonur e 1 a Plesetsk, perché in quel caso veramente ignoravano le norme più base di sicurezza. Cercate l'incidente di Nedelin, è una cosa abbastanza atroce. Elemento finale, stazioni spaziali. Questa è la Mir, dovete costruire i vostri moduli con l'attracco, qui c'è il nodo centrale su cui avete il vostro snodo del Lego. La Mir nasce dalle Soyuz, che nasce dall'Almaz, che è diamante, che era una stazione militare. Cioè le prime stazioni spaziali in orbita attorno alla Terra erano sovietiche e militari per l'osservazione della Terra. C'era tutta un'evoluzione di questi oggetti qui, lanciati col Proton, che ancora adesso viene utilizzato, si vuole sostituire con l'Angara, però è per voli unmanned, perché il carburante non è un po' tossico, quindi è meglio non lanciarci gente. 20-25 tonnellate di payload, quindi della stazione spaziale. Gli astronauti andavano, i cosmonauti andavano su e dovevano fare osservazioni sul nemico americano ogni volta che passavano, ogni 90 minuti, quindi non dormivano. Era abbastanza un disastro come psicologia, e quindi poi si passò ai Cosmos, a oggetti in orbita più bassa che facevano le foto e fisicamente sganciavano il rullino sulla Russia e veniva recuperata. Però queste Almaz si evolvono in quella che poi viene chiamata Salyut 3, e quindi vedete che questo elemento qui è quello base che si trova in tutte le stazioni spaziali, appunto le Soyuz. Scusate, le Salyut, che è questa qui, Salyut 4, che è civile, viene chiamata una stazione spaziale civile con l'attracco con la Soyuz, gli astronauti, i cosmonauti sono qui, questo è il modulo abitativo, questo è l'attracco e qui è dove loro lavorano. Va citata al volo la Salyut 7, che è l'unico esempio di trasferimento da stazione spaziale, Salyut 7, a stazione spaziale, ossia la Mir, che ha anche a sua volta questi elementi. Si volevano fare oggetti più grandi come le MBKS, che aveva al suo estremo un reattore nucleare, quindi niente pannelli solari, qualcosetta, ma insomma, reattore nucleare, ruotava e quindi aveva un modulo con gravità artificiale, ma anche questo doveva essere lanciato con l'N1, che era il razzo per la Luna, che fu cancellato, perché cancellando il razzo sulla Luna, anzi disse no, ma noi non ci volevamo mai andare, e non fu possibile. Sarebbe stato 250 tonnellate rispetto alle 20 di un modulo Salyut. Però io, come amo ripetere, la Skylab è l'unica vera stazione spaziale. Era fatta con il terzo stadio del Saturno 5 recuperato e modificato, con un telescopio per studiare il Sole utilizzato con un Apollo modificato, con la capsula Apollo che attraccava. Questo qui fu lanciata all'inizio anni 70, cadde perché lo Space Shuttle non c'era per rialzare l'orbita, ma poteva essere rialzata con altri due Saturno 5 che sono nei musei. Se uno avesse lanciato altri due di questi con il Saturno 5 che sono al museo, si avrebbe avuto più o meno lo stesso volume abitabile della Stazione Spaziale Internazionale, perché è vero che è molto grande, è vero che è grande quanto un campo di calcio, ma resta il fatto che il volume abitabile dello Skylab era un terzo di quello della Stazione Spaziale Internazionale. Poi meno strumenti, quello che volete, però vedete, questo è un oggetto degno di nota. Cioè il terzo stadio, che invece di mandare la gente sulla Luna, vedete le persone quanto sono piccole, era abitabile. E questo, vedete, queste sono le persone all'interno. Certo, magari lo spazio non è ottimizzato, ma non è così angusto come quello della Stazione Spaziale Internazionale. Poi ben venga la Stazione Spaziale Internazionale, la parleremo a questo punto domani, siamo già a mezz'ora, ma insomma, questo era un oggetto molto più grande, molto più a misura d'uomo, sarebbe costato una frazione di quanto è costata la Stazione Spaziale Internazionale, l'avremmo avuto 50 anni fa, negli anni 70. Questa testimonianza che poi la linea dell'evoluzione spaziale non è proprio un progresso, ma si va su e giù a seconda del contesto politico ed economico. Questa è una foto che io feci al Goddard tantissimi anni fa, è un manichino questo, ma vi dà l'idea di una parte del modulo interno, appunto, dello Skylab. Questo è il portellone d'attracco verso l'Apollo e il LEM modificato a telescopio solare, perché non si butta mai niente. Insomma, rispetto alla stazione spaziale internazionale e quella Mira c'è tutto un abisso, che poi ben vengano, perché appunto meglio quello che niente, ed è un eccezionale risultato, ma fatto con razzi molto più piccoli. L'ultimo elemento, l'attracco tra sistemi differenti. Questo nel 75, in piena guerra fredda, si stava un po' disgelando la situazione. L'attracco tra l'Apollo e la Soyuz, o Soyuz-Apollo, notate che c'è Apollo-Soyuz americano, ma i russi giustamente dicono Soyuz-Apollo, con questo Androgynous Mating Adapter, che è un adattatore sviluppato anche per venire in soccorso dell'altra superpotenza nel caso di incidenti dell'altra superpotenza. E quindi questo qui è Androgynous, perché nessuno dei due voleva essere la parte ricevente dell'attracco, ma insomma fu un risultato eccezionale. C'era anche Leonov ed era un oggetto grosso, questo era l'Apollo, questo è l'adattatore, questo qui è la Soyuz. Di nuovo l'equipaggio americano viveva insomma, era in questa zona qui, questa è tutta avionica, era un corridoio essenzialmente, e quello sovietico, questo è il modulo di rientro e questo è il modulo abitativo, ma di nuovo questa è l'avionica. Facciamo la Mir e la stazione spaziale, a questo punto la facciamo domani, lanciata nell'86, anche qui vari moduli agganciati, ma se vedete l'elemento base è questo qui, l'elemento della Salyut modificato, ma è quello che poi sta anche nella stazione spaziale internazionale. Per chi se la ricorda, lanciata nell'86, sopravvissa all'Unione Sovietica, sopravvissa a un incendio, una collisione tra Cargo Progress contro che veniva pilotato da un povero cosmonauta che seguiva gli ordini, contro uno di questi moduli qui che si depressurizzò, fu chiuso, ma insomma fu il punto di partenza per la collaborazione internazionale post-sovietica. Rientrò nell'atmosfera nel 2001, quando la stazione spaziale internazionale si cominciava a costruire. Noi qui abbiamo cominciato a fare i nostri primi lavori sullo studio dei lampi di luce, ossia del fatto che i raggi cosmici causano dei fosfeni, delle percezioni visive nell'apparato degli astronauti, e questo è il secondo SILAI del 97, questo è Sergei Avdiev, che siete sulla Mir per 3 volte, 6 mesi, 6 mesi, 1 anno. Fu sua l'idea di portare con sé come bagaglio a mano questo strumento qui, che appunto noi sistemammo, e poi vari articoli uscirono, tra cui anche uno su Nature sullo studio del appunto dei fosfeni, ma ne parliamo un'altra volta. Shuttle Mir, questo è la collaborazione internazionale, lo shuttle attracca alla Mir, vedete che lo shuttle è molto molto grande, ma è una sola, perché di nuovo gli astronauti vivono qui e qui e si dovete lanciare satelliti nel modo peggiore in assoluto, ma comunque sia, ben venga lo shuttle, attracco alla Mir, 11 missioni in cui appunto, tra l'altro, gli Stati Uniti finanziarono l'agenzia spaziale russa, che adesso si chiama Roscosmos, in maniera da consentire di sopravvivere al crollo sovietico e a mantenere le tecnologie e il know-how, perché appunto, come si è visto per il Saturno 5, queste cose qui si perdono. Questo è l'adattatore Shuttle Mir, che è lo stesso riutilizzato per la Stazione Spaziale Internazionale, quello che ci ha consentito poi di costruire la Stazione Spaziale Internazionale, però che vale la pena raccontare la prossima volta, siamo già a 35 minuti, vi faccio vedere solo Christer Fuglesang, l'astronauta svedese, che è il nostro collega, ci collaboriamo insieme, e fu sua l'idea, perché sentì un seminario di Gerd Horneck alla DLR, l'agenzia spaziale tedesca, ma parliamo degli inizi anni 90, di ristudiare il fenomeno dei fosfeni dei lampi di luce. Questo qui è il terzo SILAI, i primi due sulla Mir, il terzo lanciato, tra l'altro per chi viene a Tor Vergata siamo riusciti a farlo tornare a terra grazie ai colleghi sovietici russi di MBP, e un rivelatore di particelle di raggi cosmici appunto all'interno del modulo Svezda della Stazione Spaziale Internazionale. Però Stazione Spaziale Internazionale e probabilmente radiazione la faremo domani alle 9:15, altrimenti anche questa diventa troppo lunga, insomma tanto vale godersi il sabato. Grazie a chi mi ha seguito online e chi mi segue offline su YouTube, e a domani, ciao, buon fine settimana. Trash to the garbage around you.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.